/radioweb presenta Slashbox.
Flashbox può partire, cari amiche e cari amici, buon pomeriggio a tutte e a tutti voi, al di là del cristallo, Pino Max, Alessio Germini, il nostro più che dinamico duo che sovrintenderà la qualità strepitosa come al solito delle nostre emissioni. E c'è un pomeriggio davvero ricco che ci aspetta, che faremo partire subito con il fondatore del Fatto Quotidiano, è stato anche direttore, Antonio Padellaro, appena uscito in libreria con un nuovo libro edito da Paper First, Fascisti, Antifascisti Immaginari, alle 16.30, l'appuntamento consueto dell'ultimo mercoledì del mese con il presidente nazionale UIC Mario Barbuto, che risponderà a tutti i vostri quesiti. E a chiudere il pomeriggio le nostre sbrilluccicanti teste di calcio per commentare le battute conclusive ed emozionanti della stagione del pallone. Subito un brano selezionato dalla nostra solerte regia e ci tuffiamo in questo pomeriggio da trascorrere insieme.
Potrei dirti che fa ancora male, non si decide a passare, che quel giorno in ambulanza ho capito che si muore, ed è stata la prima volta che il protagonista ero io, e non sempre qualcun altro, un attore o un vecchio zio. Potrei dirti che a volte sono attraversato dalla malinconia, tipo che ho sbagliato tutto e vivo una vita che non è la mia, ma che ormai ci sono dentro e che è impossibile liberarmi, e poi pensi a una paranoia, è solo un modo per giustificarmi. Potrei dirti tante cose, ma sarebbe un fuori onda, che mi hai chiesto come va e ti aspetti che risponda. Oh yeah, come Russia in Ucraina, oh yeah, Tel Aviv e Palestina, oh yeah, in America Latina, oh yeah. Nell'aria, nell'acqua, per strada e nell'aldilà, a scuola, al lavoro, cuore dell'Africa, in basso, in alto, in casa e nell'una, nell'aria, nell'acqua, nella città. Potrei dirti che certe volte sento che mi vivi come un peso, come una decorazione, come un quadro che sta bene appeso. Potrei dirti che vorrei vivere alle isole Marchesi, come fecero Gauguin, Jacques Brel, certi francesi. Lo direi ma senza crederci fino in fondo a questa cosa, che se fuggissi veramente poi mi mancherebbe una scusa. Una via di fuga esiste solo se non la intraprendi, come un patrimonio esiste solo quando non lo spendi. Potrei dirti tante cose, ma sarebbe un fuori onda, che mi hai chiesto come va e ti aspetti che risponda. Oh yeah, tra Corea, Taiwan e Cina, oh yeah, sulla costa maghrebina, oh yeah, la politica italiana, oh yeah. Nell'aria, nell'acqua, per strada e nell'aldilà, a scuola, al lavoro, in alto, in casa e nell'una, nell'aria, nell'acqua, nella città.
Nell'aria, nell'acqua, per strada e nell'aldilà, in casa, al lavoro, in alto, nella città, in basso, in alto, nel cuore della realtà, nell'aria, nell'acqua, nella città.
Potrei dirti che ho cercato ovunque e non c'è stato verso, non l'ho più ritrovato il mondo che abbiamo perso, ma ci sono momenti, amore mio, che non importa, perché il cuore a volte è un muro duro, ma l'amore è una porta.
Oh yeah,
tra il salotto e la cucina,
oh yeah,
la domenica mattina,
oh yeah,
quando tutto si incasina, oh yeah,
oh yeah, oh yeah.
eccoci di nuovo, buon pomeriggio a tutte e a tutti, con la presenza della nostra direttrice Luisa Bartolucci.
Buon pomeriggio.
Carissima direttrice, ci siamo e siamo molto fortunati, io sono davvero contento di riospitare, l'avevamo già fatto l'anno scorso per fargli presentare tutta la verità, lo giuro, il suo meraviglioso libro autobiografico, ne ha dato un altro alle stampe il direttore Antonio Padellaro che è collegato con noi. Bentornato,
buon
direttore.
Buon pomeriggio, grazie per aver accettato il nostro invito.
Buon pomeriggio.
E allora, caro direttore, edito da Paper First, naturalmente, la casa editrice del Fatto Quotidiano, che lei ha cofondato 16 anni fa ormai e di cui è firma di punta ancora oggi, c'è questo Antifascisti Immaginari, che in primissima battuta mi verrebbe da dire che è stato scritto con l'intento facciamoci qualche altro amico.
sì, no, indubbiamente... C'è un problema, che i libri bisogna leggerli. Cioè, per carità, non è obbligatorio, ma insomma, se uno poi dice di cotte di crude, eccetera, e senza aver letto il libro, e soprattutto offeso senza averlo capito, il prossimo libro lo farò con i disegnini.
Quindi come hanno fatto con Panza, no? Anni fa, come lei racconta.
Sì, vabbè, ma Panza era un maestro di giornalismo e quindi teniamolo là, aveva fatto un libro fortemente provocatorio nel senso migliore della parola. No, io ho scritto un libro molto meno ambizioso, ma che in qualche modo cercava di rimettere un pochino le cose a posto tra l'antifascismo vero di quelli che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà, tanto è vero che il punto d'inizio di questo libro è il Museo della Liberazione di Via Tasso,
sì.
E invece gli antifascisti recitativi, quelli che appunto soprattutto nei talk show,
le facce da ventotene, diciamo, insomma.
Sì, quelle facce da ventotene, questa, diciamo, che è il copyright di Marco Travaglio, che ha curato anche la prefazione. Sì, e diciamo che siamo trovati completamente d'accordo sulla linea di questo libro, che parlano dell'antifascismo per bastonare il governo Meloni. Ora, il governo Meloni può essere bastonato in tutti i modi, perché certamente non, diciamo così, non è il miglior governo che questo paese meriterebbe, però usare l'antifascismo per dire che la Meloni è fascista per polemica politica e anche strumentale è una mancanza di rispetto nei confronti di quelli che hanno versato il loro sangue per la nostra libertà.
Ecco, direttore, ripartirei proprio da quella notazione e dalla scintilla che ha fatto iniziare il libro, e con un dettaglio che poi tanto dettaglio non è, perché ci dice tanto della reale percezione di questa questione che lei ha trattato, ovvero il fatto che nel Museo della Resistenza di Via Tasso a Roma, quartiere San Giovanni, lei abbia fatto questa visita praticamente in solitaria.
Ah, non c'è dubbio. Ha scritto al Fatto Quotidiano ieri uno dei dirigenti del museo, lamentando il fatto che io non avevo tenuto conto delle tante scolaresche che vanno a visitare. Benissimo, ne sono felice. Io sono stato sfortunato, perché quella domenica di febbraio, vi assicuro, c'ero soltanto io. Ora, può darsi che fosse una domenica particolare. Mi dicono che, insomma, non è che sia preso d'assalto dalle folle il museo, come anche il museo, tutti tra l'altro i luoghi, le fosse ardeatine, eccetera, dove ci sono cerimonie molto importanti, ma ecco, forse non andrebbero un pochino più partecipate. Ma questa non è una polemica nei confronti di chi non va al museo, ripeto, la polemica è nei confronti di chi si ferma al titolo, che è certamente un titolo forte, e lì ne dice di tutti i colori. Ecco, leggete i libri e poi ne parliamo.
Anche perché, partendo proprio da quella visita, lei ci racconta una storia che bisogna dire che a livello di mainstream è piuttosto misconosciuta, quella del partigiano con le stellette, che è un personaggio emblematico proprio della complessità, spesso della doppiezza, che è un po' insita nel carattere nazionale, che quindi dovrebbe portarci a essere meno tranchant sugli schieramenti, che così netti non sono mai stati in questo paese.
è giustissimo quello che lei dice.
Non lo sono neanche ora, probabilmente.
No, neanche ora. Ricordiamo, prima di parlare di Giuseppe Cordero di Montezemolo, che questo è un paese che ha vissuto la guerra civile nelle famiglie. Ci sono famiglie che si sono spaccate, la mia per esempio, tra chi aveva aderito alla Repubblica Sociale, mio padre, e miei zii che invece erano sull'altro fronte. Io sono stato recentemente a Gorizia e mi raccontavano di famiglie spaccate in due tra chi stava con i titini, i partigiani titini, e invece con chi stava con i fascisti. Allora, Giuseppe Cordero di Montezemolo è un nobile, come dice anche il lungo cognome, monarchico, fascista, che a un certo punto capisce che il fascismo sta portando l'Italia alla rovina, e cosa fa? Diventa un punto di riferimento della resistenza romana, ma soprattutto diventa un punto di riferimento degli alleati anglo-americani. Tanto è vero che chi andasse al museo vedrebbe intanto la cella in cui fu detenuto due mesi e torturato, e non disse una parola, ma anche un'iscrizione del generale Alexander, capo e comandante delle truppe alleate in Italia, il quale disse che il contributo di Montezemolo all'affermazione del militare degli anglo-americani era inestimabile, fu inestimabile. E chiudo dicendo che Cordero di Montezemolo fu fucilato alle Fosse Ardeatine. Allora, sono contento che avete definito una storia poco conosciuta, perché è una storia che andrebbe raccontata benissimo per le cose che avete detto voi, che non ripeterò.
Sì, perché oltretutto torna, non può non tornare alla mente la storica sprezzante battuta di Winston Churchill.
Stavo pensando la stessa cosa,
quella secondo
90
cui,
milioni di
esatto, un paese di 45 milioni di fascisti e 45 milioni di antifascisti nell'arco di una settimana.
Sì, e disse, non mi risulta che gli abitanti sono
90 milioni.
Sì, no, no, ma certo, però ecco, a parte di Volta Gabbana, gli opportunisti che ci sono stati tantissimi, ecco, via Tasso rende onore invece a questi personaggi che sono stati eroi. Io invito chi ci ascolta a portare i ragazzi, i nostri figli, i nostri nipoti, a visitare anche le celle della tortura, perché io racconto che le di queste celle erano piene di messaggi scritti con le unghie o con dei chiodini, eccetera, di addio alle famiglie, alle mogli, alle compagne, alle fidanzate, da parte di questi che stavano per essere massacrati. Allora, più che la retorica dell'antifascismo, no? Rituale, recitato, eccetera, andiamo a vedere l'antifascismo che è stato, le cui lettere sono state scritte col sangue.
Un atto d'amore e di rispetto per l'antifascismo tragico, serio, grave, quello certo, storico, traspare da tutto questo libro. E da parte di chi lo ha letto, visto che giustamente lei faceva il discrimine di chi si è fermato al titolo o ha semplicemente aperto bocca per dare fiato, io l'ho ascoltata nel corso delle ultime settimane, nelle sue partecipazioni televisive, si è confrontato piuttosto chiaramente con chi aveva letto pochi e con chi non aveva letto tanti dei suoi interlocutori. C'è qualche critica da parte informata, da parte di chi lo aveva letto, che l'ha colpita?
Ma no. Devo dire no, perché? Ma non perché il libro sia inattaccabile, anzi.
No, forse però, perché erano pure critiche prevedibili.
Sì, perché diciamo c'è qualcuno che perfetta buona fede parla di, come dire, di una specie di blasfemia, no? Cioè non si parla di queste cose, se no sempre chinando il capo in un'espressione pensosa. E quindi l'operazione stessa, ecco, veniamo al punto, è stata criticata. Cioè non andava scritto questo libro semplicemente, però qui non andava scritto e non doveva esserci neanche questo titolo. Ora,
e neanche in prossimità degli 80 anni del 25 aprile.
Sì, ma io l'ho fatto apposta, lo nel so. Senso che volevo che se ne parlassero negli 80 anni, sì, ma per carità.
Tanto che in tanti avevano cercato di dissuaderla, no, a farlo.
Sì, ma guardate, adesso voglio dire che in questi giorni io ricevo molte telefonate di personaggi veramente di sinistra che dicono finalmente. Perché anche a sinistra, c'è una sinistra ragionevole, ovviamente matura, questo uso distorto dell'antifascismo ha stufato. E quindi credo, spero che magari ci sia una riflessione a tutto campo. E io sono a disposizione di chi ha degli argomenti seri, e quindi benissimo, parliamone. Ecco, è l'occasione per parlare di qualcosa che fino a ieri era un tabù, perché non si poteva parlare, perché era come entrare in chiesa col cappello, insomma, non si fanno queste cose, no? Ecco, no, non si può entrare in questa chiesa dedicata alle nostre, alle vittime dell'antifascismo, ma si può anche così ascoltare e magari dissentire.
Anche perché tra le varie cose che si evincono dalla lettura, cioè si può capire l'indignazione da parte di qualcuno che magari mette su una bella coda di paglia, perché è piuttosto chiaro che il rischio di banalizzazione, teatralizzazione vuota di un concetto così fondante della nostra collettività, alla fin fine finisce col fare il gioco di qualche vero fascista che vuole banalizzarla. Che esatto. Vuole delegittimizzare tout court, sì, l'antifascismo.
Infatti io parlo del fascismo, anche lì del fascismo di questi giovanotti che ogni anno a Cavarenza, anche ieri nella commemorazione di Ramelli, ricordiamo, caduto, ucciso per le sue idee, che erano le idee di destra.
Sì, ieri poi con l'intervento di un Bella Ciao, no? Che ha scatenato.
Sì, vabbè, ma insomma, quando ci sono queste esibizioni di braccia tese, avvengono sempre a favore di telecamera. Cioè, questi giovanotti, per non dire altro, cosa vogliono? Vogliono il titolo sul giornale il giorno dopo, no? Cioè, sanno che, come quelli che vanno alle manifestazioni sempre sulla resistenza e attaccano una brigata ebraica e bruciano la bandiera israeliana, cosa vogliono? Vogliono che si parli delle loro bravate. Ecco, allora, questa recitazione, questo teatrino, è un teatrino che non porta nulla di impositivo, cioè non crea riflessioni serie su quella che è stata la nostra storia. Io volevo anche citare, perché il libro è pieno anche di cose che forse non tutti sanno, insomma, Pietro Ingrao, che è stato uno dei leader del Partito Comunista, sì, Italiano, racconta in un libro bellissimo che si chiama Volevo la Luna, che è la sua autobiografia, racconta di quando Pietro Amendola, che era un altro leader comunista, non voleva più parlare con un suo parente, fratello, che aveva, sì, osato così frequentare i littoriali, che come voi sapete erano quelle prove, quelle esibizioni culturali promosse dal regime. E allora questo ragazzo, questo giovane, disse ad Amendola, dice: ma se noi non conosciamo i nostri avversari, come facciamo poi a combatterli? Allora, questo episodio...
E anche racconta, a far proselitismo, no? Anche a far cambiare idea.
Cambiare idea, ma questa visione bigotta e anche finta dell'antifascismo, appunto... Io sono stato gentile nel titolo, perché la tentazione che io avevo era di intitolarlo I professionisti dell'antifascismo. Poi ho pensato che non era giusto. E mi sono limitato a immaginare. Ecco, queste cose andrebbero, come dire, conosciute. Voi avete detto giustamente, la storia di questa paese è una storia complessa, molto complessa, è una storia di sentimenti che si sono contrastati, eccetera. E quindi non facciamo delle banalizzazioni.
C'è anche molto di non risolto, no? Rispetto a, certo, a tanti eventi che non si capisce neanche perché, forse siamo un po' particolari in questo, anche rispetto ad altri paesi d'Europa.
Certo, certo, perché forse, come ha scritto un grande studioso come Ernesto Galli della Loggia, uno storico, noi non abbiamo fatto i conti fino in fondo con la dittatura. L'8 settembre, momento in cui una parte del paese chiedeva la pace agli alleati, un'altra parte schierava i nazisti, è il segno, il simbolo di questa spaccatura irrisolta, no? Cioè, la Germania che ha prodotto quell'abominio che si chiama nazismo, i conti li ha fatti, nel senso che a un certo punto dal processo di Norimberga, ovviamente voluto dagli alleati, ma insomma chi ha messo la classe dirigente nazista alla sbarra. E poi con le
da noi invece si sono anche riciclati,
sì, diciamo che alcuni si sono anche riciclati, eh sì. Però la coscienza in Germania, a parte questi partitini che nascono nella Germania dell'Est, però c'è una condivisione dei valori che hanno portato alla cancellazione della memoria nazista.
Ecco, direttore,
da noi no.
Grazie al Fatto Quotidiano, al libro di Giacomo Salvini che abbiamo presentato qualche settimana fa, abbiamo ascoltato, verrebbe da dire, dalla viva voce o dal vivo WhatsApp, quel che Giorgia Meloni, se non pensa, quantomeno pianifica di utilizzare come strategia comunicativa sul tema di fascismo e antifascismo, e nel suo libro l'ha detto più volte, non è certo, l'ha detto pure qualche minuto fa, non è il fascismo il problema di questo governo. Quali sono le vere emergenze civili e sociali dell'Italia del 2025 con il governo Meloni in carica da quasi 3 anni?
Guardate, non un pericoloso bolscevico, ma il Presidente della Repubblica Mattarella,
sì,
ieri ha ricordato che gli stipendi sono calati dal 2021, cioè dal 2021 c'è un calo degli stipendi progressivo, e parole del capo dello Stato, le famiglie italiane non ce la fanno più. Allora, io credo che questo sia un tema centrale. Oggi la Meloni ha risposto dicendo che ci sono invece dei numeri diversi, va bene, ma insomma basta andare in giro e si capisce che ha ragione Mattarella. Ora, io non faccio una colpa a Giorgia Meloni di responsabilità che sono storiche, perché è evidente che domani è il 1° maggio, no? E la cultura del 1° maggio, del lavoro, eccetera, non è, a parte il giorno del 1° maggio, è stata poi dimenticata. Basti pensare agli infortuni sul lavoro, che sono in aumento. Ecco, io dico che Giorgia Meloni dovrebbe concentrarsi, e l'opposizione dovrebbe imporre a Giorgia Meloni di concentrarsi, per esempio, sui problemi della vita quotidiana delle persone. Questo è un primo punto. Poi, se vogliamo andare avanti, e cito soltanto un'altra cosa, il governo Meloni ha prodotto un decreto legge sulla sicurezza, che è una cosa insensata, oltre che pericoloso dal punto di vista proprio delle istituzioni democratiche. Vi cito solo un fatto: vengono aumentate le pene da 2 a 7 anni per chiunque occupi abusivamente degli edifici pubblici. Allora, attenti che i nostri ragazzi, figli e nipoti che occuperanno le scuole nei prossimi mesi, possono essere arrestati e condannati fino a 7 anni. Vi rendete conto della idiozia, oltre che del modo infame di trattare questi argomenti? Allora, questi sono i temi sui quali bisognerebbe concentrarsi, no? Invece che stare lì a ogni volta che c'è la russa. La russa è un personaggio spesso in cui uscite finiscono per essere macchiettistiche, però il fatto che lui tenga in casa il busto di Mussolini, cioè, a parte che ce lo siamo sentito dire 10.000 volte, poi posso dire, scusate l'espressione, ma chi se ne importa? Ma si tenesse in casa il busto di Mussolini, facesse bene il Presidente del Senato.
La fuga dalla concretezza è uno dei mali conclamati delle opposizioni, però anche a livello ideale, l'aver totalmente rinunciato anche a un grado ragionevole di patriottismo, averlo negato ai propri sostenitori e a se stessi, alla fine è un regalo al governo.
Allora, due esempi. L'uomo che più si è battuto per la parola patria, per ridare valore alla parola patria, è un signore che si chiamava Carlo Azeglio Ciampi, che è stato governatore della Banca d'Italia, presidente del Consiglio e capo dello Stato. Ciampi ha fatto la resistenza, ha combattuto per la libertà degli italiani, però quando andò al Quirinale intanto ridiede forza all'inno di Mameli, ridiede vigore all'inno di Mameli e poi disse che la parola patria era una parola sacra, no? Quindi già abbiamo qualcuno che da sinistra, anche se non era un uomo di sinistra, ma insomma è stato un patriota, Ciampi, diceva la patria è importante. Dopodiché il continuare a cercare il fascista nei fascismi, nel governo Meloni, sì, può essere anche interessante, ma secondo me lascia il tempo, cioè non cambia le cose, è un'arma spuntata anche per l'opposizione.
Anche elettoralmente.
Praticamente elettoralmente non sposta un voto, già. L'antifascismo non sposta un voto, allora dedichiamoci a qualche altra cosa.
Chiudiamo con un sorriso, direttore.
Io volevo porre volevo un commento da parte di Antonio Padellaro su quanto è successo ad Ascoli, alla Lorenza Rojati, no? Questo fatto che si è identificata due volte. Devo dire che lei ha avuto questa signora una calma che personalmente non credo avrei avuto, sinceramente. Come si può leggere questo evento?
Beh, si può leggere come la prevalenza dell'imbecille.
Ecco.
Cioè noi siamo sempre come siamo l'antifascismo, il fascismo, eccetera, poi anche l'imbecillità, no? Allora, chi ha ordinato a quelle guardie di identificare, state parlando dell'identificazione della persona che aveva il forno
e
che aveva messo in
lo striscione.
Lo striscione. Ecco, è un atto di imbecillità che certamente nasce da una radice fascista, fascistoide, come vogliamo chiamarla, però gli imbecilli vanno combattuti, voi sapete la famosissima, quindi mi vergogno pure a ripetere la battuta del generale De Gaulle, no? Il generale De Gaulle doveva formare il nuovo governo e concordava il programma con i suoi ministri. Uno dei suoi ministri, almeno così si dice, gli disse: generale, dobbiamo abolire gli imbecilli, e De Gaulle rispose: vasto programma. Quindi abolire gli imbecilli è un vasto programma, è un programma gigantesco. Però ecco, questi episodi dimostrano che c'è un'imbecillità che spesso coincide col fascismo, ma insomma più imbecillità che altro.
Ecco, allora, caro direttore, ringraziandola di essere stato con noi, questa cosa gliela devo chiedere, ma quando ha affrontato il questionario di Michela Murgia, no?
Sì.
Il punteggio finale sul fascistometro, cioè quando è andato a fare i conti, aveva un po' d'ansia su quanto sarebbe risultato fascista?
Sì, ma infatti il risultato è che non ero assolto del tutto, perché nel fascistometro si diceva: non sei ancora fascista, ma puoi diventarlo.
Democratico incazzato, no? Mi sembra.
Ecco, poi hai delle buone possibilità di diventarlo, quindi ero, diciamo, avevo preso un 6 meno meno.
Direttore,
ricordiamo che Michela Murgia, di cui sentiamo veramente la mancanza per l'intelligenza scoppiettante, ecco, avercene di Michela Murgia, perché lei ha scritto quel fascistometro anche con un sorriso sulle labbra. Ecco, un po' di sorriso sulle labbra a questi nostri amici o meno, che così diventano così improvvisamente, appunto sembra sempre che li stiano portando via, i nazisti, ecco, non, un po' di sorriso, un sorriso fa bene anche alla salute.
Decisamente, anche un sorriso oltre che la doverosa riflessione. E vinciamo dalla lettura di Antifascisti Immaginari, edito da Paper First e firmato dal direttore Antonio Padellaro. Grazie.
Grazie davvero.
Grazie a voi.
Grazie, buon lavoro.
Buona serata, a presto al direttore Antonio Padellaro, fondatore del Fatto Quotidiano, che è stato con noi.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.